E come è cambiata la mia sessualità nella mia vita? Sono una donna di 50 anni, sto con mio marito da quasi 25 anni. La nostra sessualità è sempre stata molto bella, molto intensa, l'abbiamo sempre protetta, ma sicuramente ha subito dei cambiamenti rispetto a quando eravamo ragazzi, dove c'era una frequenza, una passionalità molto intensa che tuttora ancora oggi, insomma, ritroviamo, ma abbiamo poi conosciuto anche i momenti di maggiore tenerezza, delicatezza e un po' tutte le sfaccettature legate alle fasi della vita e dell'età.
Eh già, oggi attraverseremo una di quelle zone non per tutti facili da esplorare. Il viaggio nella sessualità è indubbiamente tra i più misteriosi e potenti. I nostri due partner, ormai in viaggio da un po', vogliono sentirsi vivi, vogliono sentirsi appassionati. Facile all'inizio di una relazione vivere una sessualità appagante e intensa, ma come fare allora per tenere vivo l'eros, la nostra energia vitale, e tenere a bada Thanatos? La depressione, la dipendenza e la rassegnazione? Lo sai che tutto, anche il tuo desiderio, parte dal cervello? È lui l'organo sessuale principale e il grande protagonista. Sì, perché nella fase iniziale dell'innamoramento è lui il responsabile dei livelli di dopamina che abbiamo in circolo, quella sostanza che ci fa davvero perdere la testa. Siamo euforici, il desiderio è alle stelle e poi... Ciao, sono Francesca Romana Trombaccia, psicoterapeuta relazionale. Rotte di connessione è il podcast che ti fa fare un viaggio nelle relazioni di coppia. Tappa dopo tappa ti aiuterò a comprendere come impostare la rotta giusta per te e lasciare a casa illusioni e vecchi schemi. Oggi salpiamo verso territori intimi e profondi, dove il desiderio incontra la tenerezza e la sicurezza. In questa puntata vorrei partire da alcuni miti che credo sia importante sfatare. Il primo è quello che tante volte avrai sentito dire: la sessualità ha bisogno di novità e stimoli, se no si spegne. Il matrimonio, la coppia sono la tomba della sessualità. La sessualità in una relazione duratura, invece, è come tornare ogni volta nello stesso luogo, ma con occhi nuovi, un viaggio fatto di curiosità e conferma. Nel mio percorso da psicoterapeuta, quando lavoro con le coppie, parlando di sessualità, trovo utile spiegare come dentro ognuno di noi convivano diversi drive, diciamo dei motori o se vuoi dei sistemi di navigazione. C'è il sistema dell'esplorazione, quello che ci spinge a lanciarsi nel mondo, a scoprire, a essere autonomi, indipendenti, quello che ci porta a cercare novità e crescita personale. Questo è il motore che poi ci fa salire su un treno o su una nave per un'avventura o ci fa cambiare lavoro, spinti dal desiderio di realizzarci. E poi c'è il sistema dell'attaccamento, quello che invece ci fa desiderare un porto sicuro, qualcuno che ci accolga, che ci protegga, che ci comprenda. È il bisogno di sentirsi visti, importanti per qualcuno, abbracciati anche nelle nostre fragilità. Questi sistemi non sono in conflitto, sono come i remi di una barca. Se remiamo solo con uno, giriamo in tondo, ma se impariamo a bilanciarli, la nostra barca può davvero andare lontano, in esplorazione, ma sempre sapendo dove tornare. La sessualità, proprio come la relazione, naviga bene quando entrambi i remi si muovono insieme. Se spingiamo solo sulla conquista, possiamo rischiare di allontanarci e perdere intimità. Se remiamo solo con la sicurezza, rischiamo la monotonia. Dunque, mantenere viva la passione in una relazione richiede cura e attenzione, ma è possibile. Le coppie che si presentano in studio da me per una difficoltà nella sessualità mi portano sempre esempi di come nel tempo si sia verificata una sorta di negligenza cronica verso la parte più erotica della relazione. Hanno pensato di poter lavorare sull'essere bravi compagni, sulla vita quotidiana, ci hanno davvero messo un impegno importante. Poi c'è l'essere genitore, l'essere amici, imparare a comunicare, imparare a parlare di questioni importanti come il denaro e tutte le questioni della casa. Eppure si sentono separati, smarriti e distaccati. E quando arrivano in terapia hanno provato davvero tanti modi diversi, ma nulla ha funzionato. Allora c'è quel timore che quell'energia erotica si sia prosciugata o che inizi ad allontanarsi dalla coppia. Il desiderio non muore con la quotidianità, ma ha bisogno di essere riacceso con piccole attenzioni, spazi di coppia, leggerezza e soprattutto connessione emotiva. Quando ci sentiamo liberi da stress, quando ci sentiamo visti, desiderati e non giudicati, è più facile che il desiderio si accenda. E allora giochiamo e esploriamo, restando però connessi e presenti l'uno per l'altro, allora sì che il viaggio diventa intenso e appagante. Il vero equilibrio è quello che tiene viva la fiamma, ma anche caldo il focolare. Nel viaggio della sessualità di coppia accade spesso poi che ci si trovi fermi in quella sosta un po' delicata ma frequentissima in cui ci chiediamo: ma se non ho più voglia, vuol dire che non lo amo più? Ecco, sfatiamo subito anche questo mito. Il desiderio non è un interruttore on e off. Sbagliamo a considerarlo il termometro dell'amore. Come qualsiasi attività, il sesso ha bisogno di tempo, di spazio, di energia e, diciamolo, a volte anche di organizzazione. Quando si chiede alle donne «Perché non vuoi fare sesso? Quale credi che sia, secondo te, la causa principale?» In generale, la loro risposta è «Sono stanca». Le donne oggi sono responsabili dei loro figli, sono responsabili del lavoro, delle loro attività, della casa, insomma sono multitasking. Questo le porta a sentirsi esaurite alla fine della giornata, al punto che il piacere sia da sole che con il partner finisce in fondo alla lista. Pensaci, sei finalmente in pigiama, avete litigato per chi doveva svuotare la lavastoviglie e magari ti è anche arrivata una mail di lavoro alle 21:30. Beh, è del tutto normale che il desiderio sia in letargo. Ma il desiderio, per fortuna, non è sempre solo spontaneo. Spesso è responsivo. Nasce, cioè, da momenti di connessione, di sicurezza, di gioco e di scoperta, ma anche dalla stimolazione sensoriale che porta all'eccitazione. Abbiamo detto che il cervello è il principale organo sessuale. E allora iniziamo a distinguere, e non è scontato, il desiderio dall'eccitazione. Il desiderio sessuale è il sentimento di voler essere coinvolti in atti sessuali. È una motivazione emotiva e psicologica che ci spinge a cercare intimità e connessione con il partner. Il desiderio è una cosa di testa, tipo voglio fare questo, mentre l'eccitazione è qualcosa che si sente nel corpo, tipo sono pronto a farlo. Capita a molti di fare sesso e nel bel mezzo iniziare a pensare: oh mio Dio, ma perché non lo facciamo più spesso? Forse perché specialmente le donne hanno bisogno di sentirsi eccitate prima di provare desiderio. A volte bisogna riuscire a superare molte fasi dell'eccitazione per arrivare a dire questo sì che mi piace. L'eccitazione invece è la risposta fisiologica al desiderio. È il nostro corpo che reagisce all'attrazione, alla stimolazione fisica o emotiva attraverso cambiamenti fisiologici come l'aumento della frequenza cardiaca, l'attivazione dei sensi e la reazione dei nostri organi sessuali. Mentre il desiderio è più mentale e affettivo, l'eccitazione è il segnale del nostro corpo che risponde a quella spinta interiore. Desiderio ed eccitazione sono influenzati da pensieri, emozioni, persino dal contesto. Quindi essere presenti nel momento e liberi da distrazioni può intensificare l'esperienza sessuale. Quante giovani mamme ho sentito dire, dopo aver finalmente messo a letto i bambini e guadagnato il divano, «Ho solo voglia di dormire o guardare la TV. È normale, dottoressa?» Certo che lo è. Ma è anche importante trovare poi il tempo di far riemergere il desiderio, di recuperare le forze e di nuovo fare squadra perché questo sesso ci piace, fa bene e fa bene a tutte e due. C'è un altro ormone molto importante che non a caso è chiamato l'ormone dell'amore, e cioè l'ossitocina. È un ormone che viene rilasciato nel nostro corpo per favorire proprio la connessione e l'attaccamento. È come un piccolo messaggero chimico che gioca un ruolo importante nella costruzione dei legami tra le persone. Quando baci, abbracci o hai dell'intimità fisica con il tuo partner, il tuo corpo produce ossitocina, che crea una sensazione di calore e vicinanza. È come una specie di collante che fa sentire le persone più legate, più unite. Quando sei accanto alla persona che ami, il rilascio di questo ormone ti fa sentire protetto, al sicuro e a tuo agio. E questo è fondamentale per costruire una relazione solida. Insomma, è una sorta di lubrificante emotivo che rende le relazioni più dolci e forti. A proposito di lubrificanti, mi raccomando, rimani fino alla fine di questa puntata perché ti lascerò un gioco utile in caso di noia durante il tuo viaggio di coppia. Oltre al contesto ambientale, alla routine, anche i fattori interculturali a volte non vengono considerati abbastanza. Nel momento in cui ci conosciamo, sì, ci raccontiamo le nostre vite, i nostri nostri sogni, ma potremmo non sapere, non raccontarci quali sono i ruoli di genere assunti in modo intuitivo e implicito riguardo l'atto sessuale. Ad esempio, pensi che sia esclusivamente tuo il compito di iniziare a fare sesso, perché è quello che di solito fanno gli uomini? O hai semplicemente dato per assodato che fosse lui a dover iniziare perché è quello che ti eccita? Oppure ti puoi sentire rifiutato perché il partner ha smesso di fare il primo passo? Chiediti! Quali sono quindi le supposizioni implicite, che vuol dire di cui non sei consapevoli, culturali e di genere, che hai portato nella relazione e di cui non hai nemmeno pensato di poter parlare? Ultimo, ma non per importanza, no, non esiste un normale nella sessualità. Ogni persona ha una propria normalità sessuale. Se aprissimo per un attimo la porta del mio studio, sentiresti sempre la stessa domanda.
È normale, dottoressa?
Che cosa è normale?
È normale la nostra intimità? Dovrebbe essere più frequente, meno frequente, più intensa, più dolce? Dovremmo fare più preliminari, più fantasie di ruolo? O deve essere solo spontaneo il desiderio? Oppure deve essere animalesco?
Questo si chiedono tutti. Siamo normali? Quello che dico sempre è: confrontarsi con standard irrealistici può generare solo insicurezze. Accettare e abbracciare la propria unicità è liberatorio. La sessualità nella coppia è come una lingua segreta. Può essere poetica, selvaggia, silenziosa o divertente. Ma soprattutto è una danza che si impara a due, passo dopo passo, cercando di andare a tempo anche quando il ritmo cambia. Bene, abbiamo i due remi, esplorazione e connessione. Quindi cosa mettiamo in valigia per l'isola del piacere? Curiosità e gioco, desiderare di conoscere e scoprire sempre qualcosa in più sull'altro. Questo possiamo, può includere nuovi giochi, cambiare luogo o anche semplicemente una nuova posizione. Ridere e giocare insieme, anche questo rinforza il legame erotico, perché la passione ha bisogno anche di leggerezza. E poi ci vuole tempo. L'intimità ha bisogno di spazio e attenzione, proprio come tutto ciò che conta. Potresti pensare,
sì, ma uno di noi due è sempre stanco o fa qualcos'altro. Mi sembra proprio che siamo diventati schiavi della routine.
E allora un weekend romantico o una cena al lume di candela davvero possono aiutare a riaccendere la scintilla. Abbiamo poi bisogno dell'accettazione della diversità. Le persone esprimono non solo l'amore in modi diversi, ma anche la sessualità. Sempre con noi, ovviamente, portiamo rispetto e consenso. La base di un rapporto sano, sia spirituale che sessuale, è il rispetto reciproco e il consenso. Ogni partner deve sentirsi libero di esprimere i propri desideri e di stabilire anche i propri confini. Poi potremmo imparare a flirtare, a corteggiarci. Anche dopo anni di relazione questo rimane un aspetto importante, quindi messaggi sexy durante la giornata, complimenti, piccoli gesti affettuosi possono davvero mantenere vivo l'interesse e la connessione. Baci e carezze possono rinforzare la vostra intimità. Mi raccomando però che un bacio sia di almeno 6 secondi e l'abbraccio di almeno 30 secondi. Questo ci dice la ricerca. Davvero, anche senza l'atto sessuale, tutto può essere sessualità tra noi. Il contatto fisico è fondamentale. E non dimenticare, dovete guardarvi negli occhi. Ricorda, l'appetito vi è mangiando e questo vale per tutti gli appetiti. Non solo farlo, ma anche parlarne, raccontare fantasie o, come per ogni esperienza condivisa, apprezzarlo. Rievocare insieme quella famosa notte o la nostra prima volta ci ricorda che è bello, che ci piace farlo e che con il partner abbiamo provato sensazioni intense. Dobbiamo poi imparare anche a riconoscere i cicli negativi. Un'ultima attività fondamentale è identificare i cicli negativi che possono danneggiare la connessione emozionale e quindi sessuale. Molti credono che si fa l'amore per fare pace, ma non funziona per tutti. La rabbia è spesso un killer del desiderio, quindi meglio ritrovare prima una buona connessione. Il rancore, il disappunto, il sentirsi feriti uccidono il desiderio. Le offese, quelle parole tremende che ci siamo detti durante gli ultimi litigi, portano a una profonda disconnessione e il desiderio svanisce. A volte si può arrivare a un certo punto morto quando uno dei due partner vuole sentirsi emotivamente connesso prima di fare sesso, mentre l'altro ha bisogno di fare sesso per sentirsi emotivamente connesso. Sembra uno scioglilingua, vero? Ecco, sapere che questo con l'amore non c'entra nulla può aiutarci a riorientare la rotta. E allora? Un piccolo mantra per il cuore. Sotto ogni reazione c'è un'emozione. Sotto ogni emozione un bisogno. Se ascolto il bisogno, posso. posso ritrovare la connessione. La sessualità è dunque una mappa in continua evoluzione, cambia con noi, con il tempo, con la vita. E come ogni mappa va esplorata insieme per mantenere vivo e interessante il viaggio. Come promesso, eccoti la playlist del piacere che serve per rompere quei piccoli momenti di noia che possono arrivare durante il viaggio a due. Allora, scrivete entrambi una playlist di 5 momenti o situazioni che vi fanno sentire desiderati e in connessione erotica. Ad esempio una cena a due, dei messaggi sensuali, parole e anche sex toys. Poi puoi pensare a dei massaggi particolari, gesti quotidiani, un'intimità più lenta, più aggressiva o anche giochi di ruolo. Poi confrontate la playlist. Ne avete qualcuno in comune? Bene. Se no, cercate comunque di inserirne almeno uno nella vostra routine. Se già lo fate, complimenti. Se hai voglia di farmi sapere com'è andata, puoi lasciarmi un commento su Spotify o semplicemente selezionare 5 stelle nella recensione al podcast dalla piattaforma dalla quale mi stai ascoltando. Ti aspetto settimana prossima perché la nostra rotta ci porterà verso una tappa che molti sognano e altri temono: diventare genitori. E ricorda, ogni viaggio inizia con un passo, ma la direzione che prenderà dipende da come impostiamo la rotta. When the storm is moving in, the sky goes dark and you feel the wind. Too much weight just holds you down. Waiting for the calm to come around. And you harbor all your tears, your disbeliefs and fears. You will rise above, know that you are strong, though the road is long. There is always love to carry you home. Sono Francesca Romana Trombaccia e questo è Rotte di Connessione, un podcast ideato e scritto da me e prodotto da Giada Pari.